Buonasera, eccoci di nuovo qua con il nostro appuntamento con l'intercessione. Ci scusiamo per ieri sera, però qui ad Adrano c'è stata letteralmente una sorta di alluvione. C'è stata una grandinata molto particolare che ha riempito le nostre strade, sembrava neve, ancora stamattina c'è, ai bordi delle nostre strade, proprio nel giro di un'ora si è fatto quasi mezzo metro di neve. È stata una cosa veramente stranissima. Abbiamo avuto problemi con le linee, problemi con internet, problemi con i modem, naturalmente, quindi ieri non siamo riusciti a fare la nostra diretta, ma siamo qui, grazie a Dio, abbiamo questa seconda opportunità di poter parlare dell'intercessione e vorrei fare semplicemente un piccolo riepilogo della settimana scorsa. Abbiamo parlato di tutto di cosa è l'intercessione. Abbiamo dato una definizione molto chiara e molto semplice, significa letteralmente mettersi in mezzo tra due persone, intervenire intervenendo, quindi a favore di qualcuno delle due parti per ottenergli un favore. Quindi la parola intercessione significa mettersi in mezzo tra due persone intervenendo a favore di qualcuno, una delle due parti, per ottenere un favore. Abbiamo citato anche una famosa frase di John Wesley, un uomo vissuto nel XVIII secolo in Inghilterra, un uomo straordinario che ha portato milioni di persone alla salvezza attraverso il suo ministero. Non c'era internet, non c'erano impianti audio di alto livello, però a riunioni dove lui predicava partecipavano fino a 10, 11, 12 mila persone. Le persone stavano stipate in tutti i luoghi pur di ascoltare questo uomo di Dio che fece un giorno questa dichiarazione straordinaria, ve la voglio leggere. Dice: sembra che Dio venga limitato dalla nostra vita di preghiera. Egli non può far niente se l'umanità, per l'umanità, se qualcuno sulla terra non glielo chiede. E abbiamo visto, ci siamo chiesti il perché di, non solo di questa affermazione, ma di questa realtà. Abbiamo sfatato, diciamo, in un certo senso una sorta di mito, di leggenda anche religiosa che dice che Dio sembra avere il controllo su ogni cosa. In realtà, se fosse vero questo, Dio non sarebbe straordinario nel suo avere il controllo di ogni cosa. Gesù ci ha insegnato infatti a pregare: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta in cielo. E questo mondo, se rispecchiasse l'ordine di Dio, allora Dio in realtà non starebbe facendo bene il suo lavoro. Ma siccome la Bibbia invece ci insegna una cosa molto chiara, che Dio è veramente limitato dalla fede e dall'intercessione, dalla preghiera e dall'intercessione della sua Chiesa. Quindi la Bibbia ci insegna che attraverso la fede, attraverso l'autorità, attraverso l'intercessione, noi possiamo permettere a Dio di intervenire. In realtà, se noi vediamo il ministero di Gesù, scopriamo delle cose straordinarie. C'è un esempio che calza a pennello su questo, che è un esempio sicuramente molto particolare, che ci fa comprendere proprio la forza della fede, di quanto Dio dipenda dalle nostre preghiere, dalla nostra fede, perché Dio ha scelto così. Lui ha deciso di non fare nulla sulla terra se non attraverso la fede dei suoi figli. Ed è scritto in Marco al capitolo 6, sto leggendo dal versetto 5 in poi, quando Gesù arrivò a Nazareth, il posto dove era cresciuto, dice: non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani, e si meravigliava della loro incredulità. Esempi come questi la Bibbia è piena. Dio interviene semplicemente dove c'è fede. Dove non c'è fede non c'è possibilità di vedere miracoli, perché ogni cosa è possibile a chi crede. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Se tu non credi, tu non vedrai la gloria di Dio. Questo è un messaggio semplice. A volte noi complichiamo la semplicità del Vangelo. Il Vangelo è molto semplice. Ed è chiaro che il nostro intento stasera e nelle nostre sessioni che faremo non è quello di mettere una pressione sopra la vita di qualcuno facendolo sentire in colpa o facendolo sentire giudicato, condannato da Dio. No, assolutamente no. Semplicemente vogliamo dire quello che la Bibbia dice, cioè lui interviene se c'è fede. Se non c'è fede, Dio ci ha dato la possibilità di crescere nella fede e di comprendere con semplicità che lui ama l'uomo, lui desidera intervenire e desidera fare dei miracoli. Gesù, dice la Bibbia, non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi. E questo è un esempio incredibile, perché in tutti i Vangeli è scritto che Gesù guariva tutti, Gesù guariva tutti coloro che avevano fede in lui. E quindi ci fa comprendere la scrittura qualcosa di talmente semplice. Se noi crediamo, noi possiamo realmente vedere Dio all'opera nella nostra vita. Se noi non crediamo, non dobbiamo sentirci in colpa. Dio ci dà il rimedio, Dio ci dà l'occasione, Dio ci dà gli strumenti per poter avere fede e crescere nella fede. Ok? Quindi nessuno si deve sentire inferiore ad un altro, e nessuno chiaramente deve usare la fede per sentirsi superiore a qualcun altro. Nessuno deve usare le cose che Dio ci dà per poter dominare, manipolare o governare le persone. Dio ha dato ad ogni persona la possibilità di vedere la sua gloria, di vedere le potenti operazioni, miracoli, guarigioni, risposte straordinarie. Questo è nel DNA di Dio e questo appartiene al DNA di ogni suo figlio. Chiunque crede in Lui viene salvato, chiunque crede in lui non sarà deluso, chiunque crede in lui vedrà la gloria di Dio. Abbiamo visto come all'inizio proprio, non era così. Quando Dio ha creato l'uomo, Dio aveva dato all'uomo tutta l'autorità di dominare. Io vi chiedo scusa un po' dei... hanno detto che devono intercedere per la mia sedia, per la mia poltrona che fa un po' di rumore, in realtà ne dovrei comprare una nuova. Dio provvederà anche in questo. All'inizio non era così. All'inizio Dio creò l'uomo e l'uomo aveva assolutamente il dominio assoluto e totale su tutta la creazione. Dio aveva dato autorità all'uomo non di dominare l'uomo, ma di dominare la creazione. Le creature non dovevano essere dominate, le creature avevano il dono dell'autorità, erano state create ad immagine e somiglianza di Dio. Sappiamo quello che è successo: Adamo ha peccato, ha dato questa autorità al diavolo, Satana ha menzionato questo principio spirituale, ciò che è accaduto quando Gesù è stato tentato. In Luca al capitolo 4 vediamo che Satana trasporta Gesù su un monte, gli mostra l'autorità e la gloria di tutti i regni e gli fa questa confessione: questa autorità e questa gloria mi è stata data e io la do a chi voglio. Noi sappiamo che è stato Adamo a dargli l'autorità e la gloria di tutti i regni. Gesù chiaramente non si è piegato a Satana, vivendo una vita santa, dedicata a Dio, ha recuperato questa autorità e tutta la gloria, e oggi questa autorità è stata ridata nuovamente all'essere umano. Chiunque crede in Gesù ha autorità. Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato, ed ecco io sarò con voi, sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quindi l'autorità nell'uomo è stata restaurata, ma è chiaro che noi viviamo in un mondo che giace nel maligno e che ci sono ancora persone che non hanno creduto in lui. Abbiamo fatto la differenza di quella che era l'intercessione nell'antico patto e l'intercessione nel nuovo patto, e abbiamo fatto questa dichiarazione chiaramente. Nell'antico patto non era ancora stata restituita l'autorità all'uomo, quindi sia la preghiera che l'intercessione avevano un approccio e una terminologia diversa da quelle del nuovo patto. Nell'antico patto l'intercessione consisteva nel mettersi in mezzo tra la persona bisognosa e Dio. Dio aveva bisogno di qualcuno che si metteva in mezzo per poter fare delle richieste, per poter chiedere a Dio determinate cose, e Dio interveniva. L'uomo non aveva autorità sul diavolo nell'antico patto, ma aspettava Dio intervenire su richiesta dell'intercessore, ed è per questo che leggiamo espressioni in Zaccaria al capitolo 3 e nella lettera di Giuda al versetto 9, espressioni del tipo: ti sgridi l'Eterno, ok? Nel Nuovo Testamento invece, dopo che Gesù ha riconquistato l'autorità in cielo e sulla terra, la nostra intercessione, cioè il nostro metterci in mezzo è tra la persona che ha bisogno e il diavolo, non più Dio, perché Dio dice: ormai è un tuo lavoro, l'autorità è stata ripristinata, ti è stata ridata, fai il tuo lavoro. Quindi la Chiesa ha il diritto legale di intercedere per il mondo e prendere autorità sul diavolo. Quindi andiamo alla nostra seconda lezione questa sera. Ripeto, quella che è la spiegazione della parola intercedere, un'intercessione. Cosa significa intercedere? Intercedere significa mettersi in mezzo tra due persone intervenendo a favore di qualcuna delle due parti per ottenergli un favore o una benedizione. Quindi questa sera vogliamo, e stasera è una lezione abbastanza particolare e interessante, perché stasera spieghiamo come intercedere per le persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, per le persone che ancora non hanno conosciuto Gesù e per coloro che ancora non hanno creduto in Gesù. Quindi rimani sintonizzato, chiama qualcuno, fai una telefonata, manda dei messaggi, di a loro di collegarsi, perché questa serata, questa spiegazione è molto interessante, molto semplice ma molto efficace. Tutti coloro che stanno utilizzando e stanno mettendo in pratica questi principi biblici stanno vedendo delle cose straordinarie all'interno delle loro case, delle loro famiglie, tra i loro amici, tra i loro colleghi di lavoro. Quindi vorrei che realmente faceste attenzione. Alla fine, come al solito, abbiamo il nostro contatto su Skype, iChurch Web. Se vuoi parlare con noi, se vuoi fare delle domande, verranno date delle risposte in diretta, per quello che sappiamo, chiaramente, lì dove possiamo rispondere. Lì dove non sappiamo rispondere, chiaramente non risponderemo. Quindi diamo quello che sappiamo, naturalmente. Giovanni, andiamo a leggere subito Giovanni capitolo 16, dai. Giovanni capitolo 16, versetto 7, leggiamo, dal versetto 7 al verso 9. Io ho pubblicato qualcosa poco fa sulla mia pagina, qualcosa del genere che andremo a spiegare immediatamente. Quindi Giovanni capitolo 16, il versetto dal 7 al 9, Gesù dice: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché? Perché non credono in me. Ripeto il versetto 8. Quando verrà, quando sarà venuto, Gesù parla dello Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. Il versetto 9 dice: di peccato perché? Perché non credono in me. Quindi lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. Qual è il peccato del quale il mondo deve essere convinto? Gesù lo rivela e dice: perché non credono in me. Il peccato vero non è quello che le persone fanno, il peccato vero è ciò che le persone non credono. Ok? Lo Spirito Santo verrà e convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Le persone non vanno all'inferno per quello che fanno, non vanno all'inferno perché commettono peccati. Quel commettere peccati è il risultato di una condizione del loro cuore. Gesù ha detto: il vero peccato è il non credere in me. Quindi le persone non vanno all'inferno per quello che fanno, le persone vanno all'inferno per quello che non credono, per colui al quale non credono. Quindi lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in Gesù. Ora, cosa c'entra questo con la intercedere per i perduti? C'entra come? Ora comprenderete il motivo. Voglio che leggiate insieme a me Romani capitolo 10. Gesù ha detto: il peccato di cui lo Spirito Santo convince il mondo è perché non credono in me. E Paolo fa una domanda, dice: come crederanno se non c'è chi predica? Come crederanno se non c'è chi predica? Guardate in Romani al capitolo 10, leggo dal versetto 11 al versetto 17, dice: perché la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà svergognato, perché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come si fa ad essere salvati? Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come si fa ad essere salvati? Lo ripeto, Paolo lo spiega: con il cuore si crede per ottenere giustizia, con la bocca si fa confessione per essere salvati. Oggi essere salvati è la cosa più semplice che possa esistere in questo mondo. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E poi Paolo fa una retorica. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle, ma non tutti hanno obbedito all'Evangelo, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Allora, se lo Spirito Santo convince il mondo di peccato, e il peccato è perché non credono in lui, Paolo dice: come crederanno se non c'è chi predica? Giustamente. Allora, se lo Spirito Santo deve convincere qualcuno, è perché qualcuno sta predicando. Perché come crederanno se non c'è chi predica? Lo Spirito Santo non predica, lo Spirito Santo convince, e lo Spirito Santo usa la tua e la mia, la nostra predicazione che stiamo facendo al mondo. Infatti Gesù cosa ci ha comandato? In Marco capitolo 16, dal versetto 15, noi leggiamo queste parole, quello che viene definito il grande mandato. In realtà non è un grande mandato, perché non esiste un piccolo mandato, c'è il mandato, punto e basta. Questo è il mandato di Gesù a tutta la Chiesa. Marco 16, versetto 15, poi Gesù disse loro: andate per tutto il mondo e predicate la buona notizia, l'Evangelo del Regno a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, chi non ha creduto sarà condannato. Quindi la salvezza, la condanna, ha a che fare con il credere o con il non credere, non ha a che fare con il fare o con il non fare, ha a che fare con il credere e con il non credere. Quindi lo Spirito Santo convince le persone se noi predichiamo. Noi predichiamo, lo Spirito Santo convince. A noi sta la predicazione, a noi la responsabilità della predicazione, allo Spirito Santo la responsabilità di convincere. Ma c'è un passaggio che a volte ci sfugge, ed è qualcosa che a volte può farci andare anche non solo in confusione, manda alcune persone in confusione, ma le fa scoraggiare, perché le persone predicano, ma le cose non succedono, le persone non si convertono, le persone predicano e testimoniano e le cose non succedono. Sembra che sì, lo Spirito Santo li convince, ma loro non vogliono accettare. Allora diamo la colpa al diavolo, diamo la colpa alle persone che sono troppo dure, sono troppo peccatrici, perché le persone amano più il peccato che la verità, e perché lì c'è molta magia, perché lì c'è molta stregoneria, perché lì c'è molto adulterio, perché lì la presenza del nemico, ci sono roccaforte nei secoli, eccetera, eccetera. E ci sfugge un passaggio fondamentale, che è Seconda Corinzi capitolo 4, Seconda Corinzi il capitolo 4, dove Paolo ci rivela qualcosa di fondamentale non solo nel portare il Vangelo, ma nel preparare la strada, chiaramente preparare la via per la predicazione del Vangelo. E Paolo dice in Seconda Corinzi al capitolo 4 dal versetto 3 in poi, ci rivela una cosa straordinaria. Dice: ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, siamo vostri servi per amore di Gesù. perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Allora noi predichiamo, lo Spirito Santo convince e cosa succede se le persone non si convertono? Succede qualcosa, c'è una realtà spirituale dietro quello che noi stiamo facendo a livello fisico, a livello materiale, c'è una realtà spirituale che circonda la vita delle persone alle quali noi stiamo andando a predicare, alle quali noi stiamo testimoniando. Ed è scritto qui nel verso 3 e 4, dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo, Satana, ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo. Quindi come vedranno? Qua dice la loro mente è accecata dall'Iddio di questo secolo, cioè il diavolo acceca le menti di coloro ai quali noi predichiamo o testimoniamo. Quindi sono ciechi, non vedono. Come vedranno se non c'è qualcuno che intercede per loro? Come vedranno se non c'è qualcuno che li aiuta in questo? Ok? L'Iddio di questo secolo acceca le loro menti. La domanda è: possiamo fare allora qualcosa noi? Abbiamo l'autorità di intervenire in questo passaggio? Perché noi pensiamo semplicemente che il tutto debba essere svolto dalla predicazione e lo Spirito Santo sta dietro, ma c'è un lavoro di preparazione che dobbiamo fare. C'è un lavoro di preparazione, dobbiamo preparare la via. Dobbiamo preparare la via affinché la parola, quando arrivi, non trovi impedimento. E se l'Iddio di questo secolo sta accecando le loro menti, la parola non penetra e lo Spirito Santo non può convincerli. Noi dobbiamo preparare la strada affinché il terreno sia libero. E come possiamo fare? Come possiamo intervenire? Qua dobbiamo chiaramente parlare dell'autorità che noi abbiamo ricevuto. Noi abbiamo autorità di intervenire, perché intercedere, cari miei, fratelli miei carissimi, intercedere non significa cercare di convincere Dio a salvarli. Questo l'abbiamo accennato la volta scorsa. Molto spesso pensiamo che l'intercessione abbia a che fare con il supplicare Dio ad intervenire, con il cercare di convincere Dio di salvare. Ora cercate di immaginare la scena. Noi esseri umani, che ce ne freghiamo altamente delle persone che ci stanno facendo del male, ma che cerchiamo di essere buoni con coloro che amiamo soltanto, perché noi ci viene difficile essere amorevoli con coloro che ci fanno del male. Noi preghiamo e intercediamo in maniera particolare per coloro che amiamo, non per coloro che odiamo, naturalmente, anche se noi non dovremmo odiare nessuno, ma difficilmente riusciremmo a intercedere per un pedofilo. Chi sta intercedendo oggi per coloro che stanno tagliando le gole ai nostri fratelli? Non tantissimi, pochissimi, ve lo garantisco. Neanche ci viene voglia di andare a intercedere per la salvezza di quel padre che l'altro giorno ci è stato detto dai telegiornali che abusava del figlio, del proprio figlio, per anni. E all'età di 11 anni ha messo un'inserzione su Facebook, su internet, scusate, in maniera segreta, per vendere il proprio figlio a dei pedofili in rete. A chi di noi farebbe piacere pregare per la salvezza di un padre del genere? Padre, uomo, lo definiremmo animale, ed è anche un insulto per gli animali quando parliamo di queste cose. Chi di noi avrebbe il coraggio di pregare per la salvezza di quest'uomo? Eppure Dio ha tanto amato anche questa persona che sta cercando qualcuno che interceda per lui. Intercedere non significa mettersi in mezzo tra le persone non salvate e Dio cercando di convincere Dio di salvare. Noi non possiamo convincere Dio di fare qualche cosa che Lui ha già fatto 2000 anni fa. E noi non siamo più buoni di Dio pensando di fargli cambiare idea o di convincerlo a salvare le persone. Ma veramente noi pensiamo di avere la pretesa di convincere Dio a salvare le persone pensando di essere noi più buoni di Lui. Gesù un giorno ha detto: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Ma veramente pensiamo che intercedere significa andare a supplicare e piangere davanti a Dio chiedendo a Lui di salvare le persone? Proprio a Lui, l'Iddio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Veramente pensiamo che questa sia l'intercessione? O forse stiamo interpretando male nel Vangelo quando la Bibbia ci insegna che noi abbiamo autorità e che noi abbiamo le chiavi del Regno dei Cieli per aprire e per chiudere, e dimentichiamo che è Dio che ha dato a noi l'autorità di decidere determinate cose. In Matteo, al capitolo 16, troviamo scritto qualcosa. Voglio leggere questi versetti perché sono dei versetti particolari. In Matteo, al capitolo 16, al versetto 13, è scritto così: poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno resistere. E io ti darò le chiavi del Regno dei Cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Gesù, in Matteo 18, al versetto 18, ripete e ribadisce questo concetto, questa dichiarazione di fede sopra la sua chiesa, e dice così, Matteo 18:18: in verità io vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che voi avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ora, prima di andare avanti, vorrei leggere con voi una dichiarazione che Gesù ha fatto, che è una dichiarazione incredibile. Voglio leggere insieme a voi qualcosa da Matteo 23, il versetto 13. Gesù, in questa parola che lui dice, è molto, molto, molto arrabbiato. È molto arrabbiato con i farisei, è molto arrabbiato con le autorità spirituali del suo tempo. Erano le autorità religiose che avevano autorità sopra tante persone, e lui fa questa dichiarazione che è una dichiarazione molto violenta, ma una dichiarazione motivata da una rabbia che aveva dentro, da una gelosia verso il Vangelo, la gelosia verso le persone. Guardate qua cosa dice Gesù, Matteo 23, il versetto 13, è una dichiarazione molto forte. Dice: ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti. E in questa potremmo mettere sicuramente l'espressione apostoli, profeti, evangelisti, pastori, insegnanti, tutti coloro che sanno di avere un'autorità e che stanno lavorando contro le persone. E dice qua: guai a voi scribi e farisei ipocriti. Scribi, farisei, preti, onorevoli, vescovi, pastori, apostoli, falsi apostoli e falsi profeti. Gesù non risparmia nessuno qui. Io sono un ministro e a volte mi sono ritrovato in queste situazioni. sono ritrovato a fare il lavoro degli scribi, mi sono ritrovato a fare il lavoro dei farisei, mi sono ritrovato a fare il lavoro degli ipocriti in un certo periodo della mia vita e so cosa significa essere, tra virgolette, in quelle vesti dall'altra parte. E Gesù dice: guai a voi scribi e farisei, ipocriti, autorità religiosi di questo tempo, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché né entrate voi né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. Gesù fa una dichiarazione molto forte, sta dicendo: voi scribi, farisei, ipocriti, avete l'autorità di chiudere il regno dei cieli davanti agli uomini. E qualche giorno fa, mentre stavo studiando, mi sono detto: Signore, com'è possibile che gli uomini abbiano autorità di chiudere il regno dei cieli davanti ad altri uomini? Il Signore mi disse: questa è l'autorità che io ho dato a coloro che hanno autorità nel mondo dello spirito. Persone che hanno autorità o alle quali noi diamo autorità, considerandole delle guide per la nostra vita, considerandole delle persone, dei punti di riferimento dove dipendiamo, dai quali dipendiamo, dalle parole che dicono, dalle loro labbra. E Gesù dice: guai a voi, scribi e farisei, autorità spirituali di questo tempo, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. E io mi sono detto: Signore, se le autorità religiose hanno autorità di chiudere il regno dei cieli davanti agli uomini, quanto più la Chiesa ha autorità di aprire il regno dei cieli davanti agli uomini. Ed è questo il principio fondamentale nel quale la Chiesa deve entrare. La Chiesa deve comprendere, deve realizzare che ha le chiavi per aprire il regno dei cieli davanti agli uomini. E voglio rileggere un attimo la dichiarazione che Gesù fa a Pietro, perché non è una dichiarazione semplicemente che Gesù fa a Pietro, ma una dichiarazione che lui fa alla Chiesa, che lui sta facendo ai discepoli e quindi che sta facendo ad ognuno di noi. Guardate qui, Matteo 16, il versetto 18. Io altresì ti dico: tu sei Pietro e sopra questa roccia, la roccia naturalmente non è Pietro, non è la persona di Pietro, come a volte la Chiesa Cattolica ci vuole fare credere che Pietro è la roccia sulla quale la Chiesa è stata edificata. Chiaramente non è Pietro. Pietro non è il successore di Cristo. Pietro non è stato naturalmente il primo Papa. Il Papa non è una figura biblica, è una figura inventata dalla Chiesa Cattolica, che chiaramente rispettiamo come figura, ma non onoriamo, nel senso che non crediamo in questa figura come una guida assoluta e mondiale. Chiaramente è un'autorità spirituale per una determinata cerchia di persone che possiamo rispettare, chiaramente, con le quali possiamo lavorare nella misura in cui chiaramente questo rispetti dei canoni biblici, naturalmente, perché tutto ciò che è al di fuori. Ora, alcuni commentano, dicevano: ma allora perché vai tu, commentando, perché vai se ti invitano nella Chiesa Cattolica? Io non ho problemi ad andare nella Chiesa Cattolica, come non ho problemi ad andare nella Chiesa Evangelica. Per me non è un problema, non sono un cattolico, non sono un evangelico, vado dove vengo invitato e vado per predicare il Vangelo. Prendo la mia posizione lì dove ritengo che certe cose non sono in accordo alla parola di Dio, ma questo non mi ferma dal continuare ad andare in certi contesti dove chiaramente sia da un lato sia dall'altro la parola di Dio a volte viene presa e viene predicata in maniera molto leggera, in maniera molto sbagliata, sia nella Chiesa Cattolica sia nella Chiesa Evangelica. È chiaro, nessuno pretende di avere la verità. Però chiaramente alla luce di ciò che è scritto nella parola di Dio noi possiamo sicuramente parlare, discutere e possiamo capire ciò che è verità da ciò che è tradizione. Quindi le tradizioni rimangono tradizioni e non possono essere argomento di fede, non possono diventare chiaramente dei dogmi per coloro che hanno creduto in Cristo Gesù come proprio Signore e Salvatore e che non riconoscono altro come autorità se non lo Spirito Santo. È la Bibbia, naturalmente. Quindi Noi siamo chiamati ad andare a predicare il Vangelo del Regno in ogni luogo, senza fare problemi, perché se non lo facciamo, noi lasciamo che l'inganno, che la bugia vada avanti. Quindi noi siamo chiamati ad andare in ogni luogo a predicare il Vangelo, poi la scelta sta alle persone. Ma in tutto questo, chiaramente, dobbiamo comprendere una cosa fondamentale. Noi abbiamo autorità, quindi noi siamo chiamati a predicare il Vangelo, a testimoniare di Gesù, lo Spirito Santo fa la sua opera, ma prima di fare questo dovremmo preparare il terreno. Noi abbiamo l'autorità di aprire e chiudere. Ora andremo in profondità su questo. Gesù ha detto a Pietro: tu sei Pietro, tu sei una pietra, e su questa roccia, Gesù usa due parole totalmente diverse, questa roccia, la roccia di cui Gesù parlava naturalmente non era la pietra, era la roccia, quindi non la persona, ma la rivelazione che Pietro aveva avuto, e dice: tu sei Pietro, su questa roccia, su questa rivelazione io edificherò la mia chiesa. Qual era la rivelazione? Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Quindi la roccia è la rivelazione che Pietro ha avuto, che ha detto: né carne e sangue, ma il Padre mio te l'ha data questa rivelazione. Dice: su questa rivelazione io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. Ok? Quindi la roccia non è semplicemente, anche come disse qualcuno, la rivelazione di chi Gesù è, ma è anche un popolo con una tale rivelazione. Noi, la Bibbia dice nel Salmo, ve lo prendo subito, nel Salmo 100, dice al versetto, Salmo 125, il versetto 1 dice così: quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte Sion. Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte Sion, che non può essere smosso ma rimane in eterno. Quindi Gesù dice: la mia chiesa verrà edificata su questa roccia, su questa rivelazione. Io sono il Cristo, il figlio di Dio vivente, e le porte dell'inferno non potranno resistere. Le porte, ascoltate, le porte dell'inferno non potranno resistere perché io ti do le chiavi. Le porte dell'inferno non potranno resistere perché io ti do le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato, tutto ciò che avrai chiuso, tutto ciò che avrai negato, ora andremo a vedere cosa dice il testo greco, tutto ciò che avrai legato, chiuso sulla terra sarà legato, chiuso nel cielo, tutto ciò che avrai sciolto sulla terra, tutto ciò che avrai aperto sulla terra sarà sciolto e sarà aperto nel regno dei cieli. Voglio darvi una bellissima traduzione possibile di questo passaggio di Matteo 16 dal versetto 16 in poi. Allora Gesù chiese loro: e voi chi pensate che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù gli disse: Dio ti ha benedetto, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, studiando dai libri e imparando da altri insegnamenti, ma è stato mio Padre che è in cielo, Dio in persona, a rivelartela e a lasciarti entrare nel segreto di chi io sono veramente. E ora ti dirò chi sei tu veramente. Tu sei Pietro, una roccia, e ciò che ti è stato rivelato è la roccia sulla quale costruirò la mia chiesa, una chiesa così in espansione, piena di energia, che neanche tutte le potenze dell'inferno potranno mai vincerla. E non è tutto. Tu avrai completo e libero accesso al regno dei cieli. Io ti darò chiavi per aprire ogni porta in ogni luogo. Non ci saranno più barriere tra il cielo e la terra e tra la terra e il cielo. Le cose che tu legherai o non permetterai, che dichiarerai improprie, illegali e che vieterai sulla terra, saranno così per Dio. E le cose che romperai, dissolverai, distruggerai, scioglierai, permetterai, che dichiarerai legali sulla terra, saranno così per Dio. Un sì sulla terra è un sì in cielo. Un no sulla terra sarà un no in cielo. Comprendete qual è la potenza della nostra intercessione, il metterci in mezzo tra il mondo e il diavolo e prendere autorità sul diavolo che sta accecando, dice qua l'Apostolo Paolo, che sta accecando le menti, eh? Dice qua l'Iddio di questo secolo che ha accecato le menti di quelli che non credono affinché non risplenda loro la luce che è dell'Evangelo, della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è metterci in mezzo e prendere autorità. Noi abbiamo autorità sul diavolo. Una delle cose fondamentali che dobbiamo fare prima di predicare il Vangelo alle persone è prendiamoci del tempo per preparare la via, prendiamoci del tempo per prendere autorità sul diavolo. Vi dico una cosa, ogni volta che facciamo evangelizzazione in un concerto, in una predica, in una conferenza, io ogni volta che ho l'opportunità faccio un appello di salvezza, faccio un appello per chiedere alle persone che vogliono credere in Gesù di rispondere all'appello, alzare la mano, vogliamo pregare per loro, vogliamo benedire le loro vite, voglio che loro se ne vadano a casa con la certezza della salvezza, con la certezza della vita eterna nel loro cuore. Molto spesso facciamo degli appelli, io so che ci sono diverse persone nuove e soltanto alcuni di loro alzano la mano e rispondono. Sapete cosa faccio? Ogni volta, ogni singola volta, io allontano il microfono, mi giro, vado, cammino e comincio a prendere autorità sul diavolo, comincio a intercedere per le persone che ancora non hanno risposto in maniera visibile. Io mi metto in mezzo tra loro e il diavolo e comincio a parlare al nemico, gli dico nel nome di Gesù io comando ogni demone che sta agendo nella loro mente, nella loro vita, di levare le sue mani. In questo momento Satana, io ti comando di levare le tue mani dalla sua vita e dalla loro vita. E ogni volta che ripeto l'appello, ogni volta ci sono sempre più persone che alzano le mani e accettano Gesù nel loro cuore, credono in Gesù. Voglio dirvi che funziona. L'intercessione è qualcosa di semplice, è qualcosa di vero, è qualcosa di reale ed è qualcosa che succede. Quindi smettila per favore di supplicare Dio, di piangere, di lamentarti davanti a Dio per la salvezza delle persone che tu stai evangelizzando. Comincia a cambiare atteggiamento. Nel Nuovo Testamento la Chiesa ha ricevuto autorità di legare e sciogliere. Nel nome di Gesù mettiti in mezzo tra la persona e il diavolo e comincia a legare i demoni e a sciogliere le persone. Lega i demoni e scioglie le persone. E una volta che hai sciolto le persone, lega le persone a Dio, lega le persone al regno di Dio, lega le persone al loro destino eterno. Tu hai autorità e prima te ne rendi conto, prima lo realizzi e prima vedrai dei risultati. Quindi il tuo pregare, il tuo intercedere non ha altro che fare se non che prendere autorità sul nemico e sciogliere le persone che in questo momento sono, che in quel momento sono legate. L'Iddio di questo secolo, dice l'Apostolo Paolo, acceca le loro menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo di Cristo. Quindi è importante comprendere nel nome di Gesù che tu hai autorità. È importante comprendere che tu non puoi chiedere a Dio di fare quello che tu devi fare. Dio ha dato a te l'autorità e sei tu che devi usare l'autorità e sciogliere nel nome di Gesù. Lega i demoni che stanno agendo sulle persone, sciogli le persone che sono state legate fino a quel momento. Nel nome di Gesù tu ti metti in mezzo e separi l'uomo dall'opera di Satana. Nel nome di Gesù. In quel momento la mente è libera per poter ricevere il messaggio del Vangelo e poter esprimere la propria dichiarazione di fede. Nel momento in cui, questo è importante dirlo perché noi non siamo qui per illuderci, noi siamo chiamati a fare questo lavoro, noi dobbiamo intervenire tra l'uomo e il diavolo, dobbiamo separare queste due cose. Quindi noi entriamo in mezzo tra loro due, leghiamo il diavolo da un lato e sciogliamo le persone dall'altro lato. Le persone in quel momento saranno libere di scegliere. Attenzione, la nostra intercessione non ha niente a che fare con la volontà della persona. La nostra intercessione ha a che fare con il prendere autorità sul diavolo, ma non va a fare il lavaggio del cervello sulla persona. Noi non cambiamo la volontà delle persone, noi le mettiamo in una condizione di libertà. Questo è fondamentale per noi comprenderlo. Noi non abbiamo autorità sulla volontà delle persone, noi abbiamo autorità sui demoni. Prendendo autorità sul diavolo, prendendo autorità sui demoni che stanno agendo sopra la vita delle persone, noi sciogliamo le persone e noi mettiamo quelle persone in una condizione di libertà dove, ascoltando il messaggio del Vangelo, loro sono libere di scegliere, ma possono anche scegliere di non credere. Ora, la nostra continua intercessione, ripeto, è non soltanto di legare l'opera del diavolo, sciogliere le persone, ma reclamare nel nome di Gesù che la vita di quella persona è per il servizio a Dio, per l'opera di Dio, per il regno di Dio. Quindi noi dobbiamo trovarci una costante dichiarazione di fede. Possiamo anche dirlo a loro in maniera diretta. Loro non vogliono credere, noi continuiamo a dirgli: tu conoscerai l'amore di Dio. Noi possiamo continuare a dire: tu vedrai la potenza di Dio nella tua vita. Tu sarai uno strumento forte nelle mani di Dio. Perché? Perché non dobbiamo mai dimenticarci che morte e vita sono in potere della lingua. Guardate cosa dice l'Apostolo Pietro. Dice una cosa straordinaria. Noi, che siamo stati fatti re e anche sacerdoti, noi abbiamo l'autorità di benedire. Ok? Quindi dice qua, in 1 Pietro 3,8, dice: infine siate tutti di una sola mente, pieni di compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Quando noi evangelizziamo, quando noi abbiamo fatto questo lavoro di intercessione, le persone sono libere di scegliere. Le persone possono anche risponderci male quando noi predichiamo loro il Vangelo. Ci possono insultare, ci possono oltraggiare, ci possono rispondere in maniera molto brutta. La Bibbia dice: non rispondere male, non rendere male per male, e all'oltraggio ricevuto non rispondere con l'oltraggio. Dice anzi, al contrario, benedite, perché a questo siete stati chiamati. Siamo stati chiamati a benedire, e dice: benedicendo noi erediteremo questa benedizione. Ora, noi sappiamo che siamo stati già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Di quale benedizione sta parlando? La benedizione che possiamo ereditare è la salvezza della persona alla quale stiamo predicando, è la salvezza del nostro familiare, del nostro di nostra moglie, del nostro marito, dei nostri figli, del nostro coniuge, dei nostri genitori, del nostro collega. È una persona salvata, è un'eredità ricevuta, è una benedizione ricevuta. Quindi quando noi lavoriamo da questo punto di vista, non dobbiamo mai dimenticare la nostra posizione di autorità. Ripeto, intercedere significa mettersi in mezzo tra due persone e intervenire a favore di qualcuna delle due affinché si possa ottenere un favore. Mettersi in mezzo tra due persone intervenendo a favore di una delle due parti per ottenere un favore. Quindi noi ci mettiamo in mezzo tra le persone che sono legate e il diavolo che le sta legando e le sta accecando. Noi prendiamo autorità sul diavolo nel nome di Gesù e leghiamo ogni demone. Sciogliamo le persone affinché siano libere di ascoltare e libere di udire. Nel momento in cui udranno, vi garantisco che nella maggior parte dei casi le persone si convertono e danno la loro vita a Gesù, perché il messaggio del Vangelo è il messaggio più bello in assoluto che esista al mondo. Se le persone persistono nel continuare a non credere, a voler fare la loro vita, il nostro compito è continuare a intercedere per loro e benedirle, benedirle, benedirle. Bombardiamole di benedizione, bombardiamole con la nostra benedizione. Se loro ci rispondono male, benediciamolo ancora di più. Se loro ci oltraggiano, benediciamolo ancora di più, perché quella persona prima o poi cederà nel nome di Gesù. Pensate se ogni credente facesse questo con decisione, con dedicazione, con passione, cosa succederebbe realmente? Quindi prima di andare a predicare, prenditi del tempo per preparare la strada, ok? Ora, alcuni non credono molto in questo, alcuni credono ad esempio soltanto che bisogna predicare, predicare, predicare. Alcuni invece stanno dedicando la loro vita a intercedere, intercedere, intercedere. Facciamo la cosa migliore come faceva Gesù, che da un lato intercedeva, da un altro lato predicava, si prendeva un tempo per pregare, per intercedere, da un altro lato si prendeva del tempo per predicare, ok? Facciamolo entrambi, questa è la vita equilibrata del cristiano, del figlio di Dio. Intercediamo in maniera equilibrata, dopodiché, dopo l'intercessione, prepariamo la via e dopo andiamo a predicare il Vangelo e vi garantisco, ve lo metto per iscritto, che noi vedremo dei risultati diversi nelle nostre evangelizzazioni. Non sprecate il vostro tempo cercando di convincere Dio, piangendo davanti a Dio, cercando di convincerlo di salvare le persone, perché, e con questo voglio concludere questo studio, in Seconda Corinzi, al capitolo 5, al versetto 19 è scritto: Dio ha già riconciliato il mondo a sé con Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Quindi non cercare di convincere Dio di fare qualcosa che Lui ha già fatto, ma semplicemente prendi autorità, usa l'autorità che Dio ti ha dato in modo tale da fare un buon lavoro. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, ha detto Gesù. Andate dunque, è come se Gesù stesse dicendo: ora la responsabilità è vostra, io ho compiuto ogni cosa, tutto è compiuto, non potete, non dovete aggiungere nulla, ma dovete semplicemente espletare il vostro compito e il vostro ruolo come Chiesa. La Chiesa, dice Gesù in Matteo 16, quanto amo questi versetti, proprio li amo, ci sarebbe da studiare per un sacco di tempo. Matteo 16, io edificherò la mia Chiesa sulla roccia di questa rivelazione, e le porte dell'Hades, le porte dell'inferno non potranno resistere. Se la Chiesa avanza, come qualcuno dice, non potranno resistere, le porte dell'inferno non potranno resistere alla offensiva della Chiesa, all'avanzata offensiva della Chiesa. L'inferno non avanza, è la Chiesa che avanza. Gesù ha parlato di porte, le porte dell'inferno, le porte stanno ferme, la Chiesa deve andare e sfondare nel nome di Gesù. E le porte dell'inferno non riusciranno a resistere, perché la Chiesa ha chiavi per aprire ogni porta, in ogni luogo, in ogni tempo. Se noi siamo coscienti e consapevoli dell'autorità che Gesù ci ha rilasciato, dell'autorità che Gesù è andato a riprendere e che è stata riversata, restituita ad ogni essere umano, nel nome di Gesù noi vedremo cose grandiose. Preghiamo un attimo. Padre, nel nome di Gesù, Padre, io voglio pregare che in questa sera che la Chiesa possa essere pienamente consapevole, Signore, della Tua chiamata, della Tua autorità, di quello che Tu hai dato a ciascuno. E nel nome di Gesù voglio pregare che questo insegnamento, che questo studio possa realmente andare a scardinare ogni bugia del diavolo sopra la vita delle persone, nella mente delle persone. E nel nome potente di Gesù vogliamo ringraziarti per quello che tu farai, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Ora voglio chiedere se qualcuno di voi vuole fare delle domande. Noi siamo su Skype in questo momento, io sono collegato su Skype, stanno arrivando messaggi di tutti i tipi. Mamma mia, ma che sta succedendo qua? Messaggi, messaggi, messaggi. Stiamo intercedendo per la connessione. Ma probabilmente è un problema vostro, non è un problema mio, perché molti stanno seguendo senza avere problemi. Però dai, passiamo alle domande. Se qualcuno ha le domande, per favore, sono qua. Ciao, grazie per questo studio edificante, però Dio ti benedica. Cosa usi per fare le traduzioni dal greco o dall'ebraico? Ok, uso, c'è un libro che vi faccio vedere un attimo. Ci sono dei libri che potete comprare, Cioè questa qua la Strong's Comprehensive Concordance of the Bible, questa è traduce le parole dal greco e dall'ebraico, però se avete uno smartphone potete scaricare tranquillamente una app in maniera molto in maniera gratuita. Se volete vi faccio vedere questa qua, questa alla questa qua, che si chiama Strong's Concordance, ok? Strong's Concordance, e vi dà tutte le traduzioni dal greco e dall'ebraico, chiaramente in inglese, dovete conoscere l'inglese chiaramente per fare questo, ok? Non so se ci sono delle domande che riguardano lo studio di questa sera, eh? Io sono qua in attesa, stiamo su Skype, il nostro contatto iChurchWeb. Se non ci sono domande possiamo concludere, io in ogni caso sarò collegato ancora su Skype, quindi se volete fare delle domande anche in ritardo io sarò collegato e sarò ben felice, contento e onorato di potervi rispondere. E come sapete questo studio viene messo online gratuitamente sulla pagina di iChurch, sul sito senzamisura.org, quindi ora vi lascio, vi benedico, ci vediamo martedì prossimo se non ci sono tempeste, uragani, trombe d'aria e alluvioni varie. Il nostro appuntamento chiaramente è per martedì 24 marzo, saremo di nuovo qua in diretta alle 20:30. Dio vi benedica, buona serata a tutti e fate una buona cena se non avete ancora mangiato.